settimana scorsa avevamo sostato su quel invisibante che Gesù aveva detto agli apostoli chiamati dalla missione. La folla l'aveva però preceduti, i discepoli insieme a Gesù nel luogo dove erano diretti, proprio perché la folla voleva ascoltare, voleva seguire Gesù. E poi il Vangelo la settimana scorsa terminava con la grande compassione, cioè col fatto che Gesù si lascia toccare, si lascia smuovere le viscere alla lettera, il cuore, da questa gente che non sente perché erano come pecore senza pastore. Eravamo arrivati lì. E lì, per 5 domeniche, termina la lettura del Vangelo di Marco. È quello che guida questo anno liturgico, ma sappiamo bene ormai che Marco tra i 4 è l'evangelista più breve, soltanto 16 capitoli. E allora molto concretamente non ha pagine sufficienti per coprire tutto l'arco delle domeniche, che sono più di 30 dell'anno liturgico. E allora si inserisce proprio a questo punto il Vangelo di Giovanni, ripeto, per 5 domeniche. Quasi il passaggio di testimone proprio nel momento in cui Gesù moltiplica il pane per i 5.000. Quindi il racconto della moltiplicazione già stasera è proprio questo tratto dal Vangelo di Giovanni, che come tutti i 4 evangelisti inserisce nel suo Vangelo questo racconto. Anche questa particolarità l'ho sottolineata diverse volte. Gli evangelisti avevano a disposizione del materiale nel comporre il loro Vangelo. Nessuno si è sentito di tralasciare il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, anzi, Matteo e Marco ne parlano 2 volte, anche se con particolari diversi. Così che su 4 Vangeli noi abbiamo per 6 volte il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, capite che è una cosa troppo importante. E allora, per Giovanni la prospettiva è tutta sua, a partire dal racconto, quello che abbiamo ascoltato, che non è solo un miracolo, ma è un segno. Giovanni ci tiene a dire che quelli che gli altri chiamano miracoli, che la gente vede come miracoli, sono segni e quindi vanno letti anche con un occhio particolare. A partire da questo segno, poi nel Vangelo di Giovanni c'è tutto il discorso del pane di vita. Questa probabilmente è stata un'operazione, un intervento della Chiesa delle origini, per bilanciare il fatto che nel Vangelo di Giovanni non c'era appunto nell'ultima cena dell'istituzione dell'Eucaristia. Quasi per bilanciare questa assenza, sappiamo che c'è però la lavanda di piedi, ed è solo Giovanni chiaramente, la Chiesa delle origini ha inserito tutto un lungo discorso che ascolteremo spezzettato proprio nelle 4 prossime settimane. Ed è quello che si chiama il discorso del pane di vita, in cui Gesù alla fine, a partire dal segno dei 5 pani e 2 pesci, condivisi e moltiplicati per 5.000, si propone come il pane disceso dal cielo. Gli altri evangelisti dicono che nell'ultima cena Gesù sul pane e sul vino dice: prendete, mangiate, prendete, bevete, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, cioè sono io, questo sono io. Dal momento che Giovanni non ha queste parole, però ha il discorso del pane di vita, in cui alla fine dirà: questo è il pane disceso dal cielo. E questo pane è lui che lo sta dicendo, sono io. Io sono il pane, e poi dirà addirittura il pane di vita eterna. Ma appunto proprio perché non è tanto un miracolo nella prospettiva di Giovanni, ma è un segno, anche noi cerchiamo di leggere 2 o 3 particolari, poi avremo tempo per diverse settimane di ritornarci. Innanzitutto il particolare di quel ragazzo. Quando Gesù dice a Filippo dove possiamo trovare il pane per dare da mangiare, Gesù sente compassione, ma poi vuole anche farsi vicino al bisogno concreto di questa gente. È Filippo che dice: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci. È interessante, questo c'è qui. Non è altrove, è qui. E allora una brevissima riflessione che ci porta anche a chiederci cosa di me posso dire davanti al Signore. C'è qui, è qui. Innanzitutto io sono qui con tutto me stesso adesso, o sono altrove. Ma poi di me cosa posso dire? Signore, c'è qui il mio tempo, c'è qui la mia passione per la vita, c'è qui, ci sono qui i miei affetti. c'è qui quello che posso mettere a disposizione degli altri. Questi cinque pani potenti, tutti li abbiamo, c'è qui. E noi a dire, ma io non risolverò il problema del mondo, io no, certo. Vi ricordate quella frase famosa? È un peccato non fare niente con la scusa di non poter fare tutto. Molti di noi, perché non sanno di non fare tutto, di non poter risolvere i problemi, non si preoccupano neppure di partire. No, comincia a partire. C'è qui. No, facciamo gli altri, ci pensiamo gli altri. C'è qui, cioè, qui ci sono io. Prima sottolineatura importantissima, che parte da questo ragazzetto, che poteva dire la merenda è mia, me l'ha data mia mamma, nessuno la guarda, tocca la pappa. No, la metti a disposizione. C'è qui. Secondo particolare, Gesù dice fate sedere. Sappiamo che i Vangeli non sono mai banali. E se metto dei particolari vuol dire che il motivo c'è. Fateli sedere. Dice che erano circa 5.000 uomini, spero che qualcuno intende. 5.000 uomini nel senso di capi famiglia. Quindi se erano i capi famiglia vuol dire che c'era tutta la famiglia a seguito. Allora bisogna almeno raddoppiare, triplicare questi 5.000, pensate un po', che po' di gente c'era. Ma del resto lo sappiamo, perché il Vangelo diceva all'inizio, era vicina la Pasqua dei Giudei. È la folla che si metteva in viaggio verso Gerusalemme per arrivare al Tempio. Ed è molto bello allora il fatto che prima di giungere al Tempio per la Pasqua, questa gente viva nel Tempio verde di quell'erba verdeggiante, come diceva, viva il suo incontro con la grazia, con la gratuità. Prima di arrivare al Tempio di Pietro, bellissimo, importante, eccetera, c'è un Tempio nella natura che è il luogo dell'incontro, è il luogo della gratuità. Però proprio di queste persone Gesù dice fatemi sedere. E l'Evangelista annota che c'era molta erba in quel luogo. Lo dice, ma nel Vangelo, parola del Signore, c'è bisogno di dire che c'era molta erba, certo, perché tra le righe non possiamo che sentire i pascoli verdeggianti. Sempre il famoso Salmo 22, il Signore, il mio pastore, mi conduce dove? Là dove c'è da mangiare, dove c'è molta erba, cioè dove c'è vita. Capite allora questi particolari che non sono per niente banali. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora quel Signore che diventa il buon pastore, che dirà poi di sé in questo capitolo, io sono il pane disceso dal cielo, conduce i suoi dove c'è cibo, cioè il Signore è per la vita, è per la vita. Ecco allora questo farli sedere, questi verdi pascoli. E non dimentichiamo che erano i signori all'epoca che si sedevano, addirittura si sdraiavano alla moda romana per mangiare. Poveracci, combattenti, gli schiavi, i servi, non potevano certo sedersi o sdraiarsi, ma mangiavano in piedi. Allora Gesù dice fatevi sedere, cioè tutta questa folla, uno per uno, sono signori. Cioè Gesù non guarda dicendo ah, tu vale di meno, tu conti meno di quello, no. Siamo noi che mentalmente, concretamente, abbiamo sempre le nostre categorie, perché poi dobbiamo dircela tutta. Per noi un nero continua a valere meno che un bianco. Dobbiamo dirlo, perché concretamente noi agiamo così. Uno che ha i soldi per noi vale più di uno che ne ha di meno o che non ne ha. Noi diciamo la legge vale per tutti, tutti i ritmi, ma sono valide. Perché poi concretamente noi non agiamo in questa direzione, ma abbiamo le nostre categorie mentali e quanto è difficile scalfirle e quanto è difficile buttarle via. Gesù dice, tutti i signori, anche chi non ha nulla, anzi proprio lui, fateli sedere. Vedete allora che anche questo non è un particolare banale, anzi il Signore è per la vita i verdi pascoli, il Signore è per la dignità di ciascuno, fateli sedere. E poi un ultimo particolare, capite che ce ne sarebbero moltissimi, ma il terzo, quando furono saziati disse ai suoi discepoli raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vale perduto. Ecco il tema degli avanzi. Gli avanzi si chiamano così perché avanzano, cioè perché vengono dopo, vengono alla fine, non vengono prima. Allora, questo immediatamente ci dice, ma io nella vita vivo di avanzi, oppure, cosa vuol dire vivere di avanzi? Se ad esempio nella programmazione delle ferie, visto che siamo in tempo di vacanze, eccetera, uno pianifica tutto, l'aria condizionata, partenza, l'arrivo, cosa prendere, nel frigorifero cosa, ma non pensa neppure lontanamente a dire ma ci sarà un momento in cui daremo spazio anche alla nostra anima. Questo signore non l'ho abbandonato là a casa. Allora, vivo di avanzi. Se anche programmando tutte le mie cose, dico, va bene, se ci sarà tempo, o programmando le mie domeniche, se ci sarà tempo, va bene, alla fine andrò anche a messa. Alla giornata non si può pure questo, però anche noi che poniamo magari queste domande, c'è il rischio di mettere gli avanzi prima nel vivere con le persone. So che questa cosa è particolarmente importante per mio marito, mia moglie, per mio figlio, per la mia. Però, va bene, dai, passiamoci sopra, se avrò tempo, avanzi, avanzi. Gli avanzi vengono a dopo, vengono alla fine, ma non possiamo vivere la vita mettendoli prima. È interessantissimo che Gesù dica, nulla deve andare perduto, ma gli avanzi sono troppo. Noi rischiamo nella vita di figli, come nella vita relazionale, magari anche nella vita dedicata agli altri, eccetera, di partire dagli avanzi. Se mi avanza tempo, se avrò una possibilità, se non succede nient'altro, alcune cose sappiamo, bisogna uccidere e portarle avanti, costi quel che costa. Vedete allora, gli avanzi dopo. Sappiamo che poi tutta la tradizione culinaria, anche italiana, è stata bravissima a mettere insieme dei piatti addirittura a partire dagli avanzi. Perché nulla vale per tutto. Perché quello che avanza a te manca sulla tavola al povero. Perché quello che tu sprechi può portare alla morte qualcun altro. Lo diceva già un padre della Chiesa nei primi secoli. Raccogliete tutti gli avanzi ed è bello che siano addirittura 12 ceste e 12 tribù. Cioè tutti mangiano e addirittura c'è quasi una scuola prima c'era anche il giorno dopo, si riscatta perché è buono, ma per tutte le tribù, cioè per tutti coloro che sono signori. Ecco allora come questo profumo buono del pane che avevamo sentito già anche nella prima lettura al tempo del profeta Eliseo, erano soltanto 100 persone che avevano mangiato, qui 5.000 uomini. Ma appunto questo profumo del pane che attraverso tutta la scrittura arriva qui oggi, arriva per altre settimane. Ma è quel profumo che noi accogliamo nella parola che si apprezza, nel pane che condividiamo. Nutriamoci però non solo di profumo, ma anche della sostanza, e la sostanza è il Signore.